È quella della seconda domenica di Avvento con la memoria dell'ottava della Immacolata. Domani, 10 dicembre, è un'altra festa della Santa Vergine, la Madonna Lauretana. Ricordiamo il pellegrinaggio che ormai facciamo ogni anno al mese di maggio al santuario di Loreto, dove vi è la casa, dove il Verbo si è fatto carne, si è fatto uomo. Ringraziamo per i pellegrinaggi passati, prepariamoci già al pellegrinaggio che ci attende l'anno prossimo, se piace a Dio. Domenica prossima, se non erro, terza domenica del mese, e allora ricordiamoci che gli orari cambiano, e la messa qui a Ferrara è alle ore 11:30, a Modena alle ore 9. Avete appena ascoltato le letture di questa seconda domenica di Avvento, che ci mostrano Gesù Cristo, nostro Signore, l'atteso, il desiderato in un certo senso da tutta l'umanità. Infatti, nell'epistola di San Paolo, verso la fine del passaggio che vi è stato letto, cita alcuni dei numerosi passi dell'Antico Testamento dove tutti i profeti dicono che le genti chi sono? I gentili, cioè i pagani, i non ebrei, le genti aspettano il Signore, avranno la visita del Signore, saranno salvati dal Signore. Quindi c'è un'umanità intera che magari senza neppur bene capire, però nel suo intimo desidera questo Salvatore dai proprie miserie, dai propri peccati, dalla propria rovina, e questo Salvatore è Gesù. Ora rendiamoci conto come queste antichi annunci e profezie si sono realizzati con la venuta di Cristo. I farisei, coloro che erano che hanno respinto Gesù quando egli è venuto, il Messia tanto atteso, quando viene, viene respinto. E i farisei avevano in orrore i pagani, i non ebrei, né potevano mangiare con loro, ma neppure li potevano quasi guardare oppure toccare, neanche li consideravano come uomini. Ma questo era lo spirito dei profeti. Era questo lo spirito dell'Antico Testamento che essi professavano invece di onorare scrupolosamente? No, e San Paolo ce lo dice in tutti i passi di questa epistola ai Romani. E quando è che le genti, i gentili, i non ebrei, i pagani hanno avuto la conoscenza del Signore? Con la venuta di Cristo. E non vediamo questo fatto straordinario che si trova nei libri di storia? Come nel giro di poche decine d'anni o di pochi secoli l'intero impero romano ha creduto in Gesù Cristo? Allora lì veramente quella luce che veniva da quell'antico popolo ebraico è stato portato nel mondo intero, allora conosciuto. Si sono realizzate le profezie, e innanzitutto proprio per mezzo dell'apostolo Paolo, il quale mieteva successi inauditi, incomprensibili, inaspettati, che non c'erano mai stati fino a quel momento. Il passo del Vangelo ci mostra l'altra attesa, l'attesa del Messia, del Salvatore, da parte del popolo ebraico, al quale era stata fatta la rivelazione di un Salvatore che sarebbe venuto dal loro popolo, che sarebbe nato in mezzo a loro. E vediamo che se non tutti lo aspettavano veramente, se non tutti avevano il cuore pronto per riceverlo, anzi molti lo hanno odiato, c'erano però, per usare le parole di Gesù nei confronti di Natanaele, c'erano però dei veri israeliti che veramente avevano nel loro cuore questo ardente desiderio del Messia, prima di tutto la Vergine Immacolata, abbiamo festeggiato oggi, che ha portato il Salvatore nel suo seno, e poi Giovanni Battista, il precursore del Signore, che non solo riassume tutti i profeti, ma è il più grande di tutti, perché è quello che più da vicino ed immediatamente ha preparato le anime a ricevere Gesù Cristo. E cosa fa chiedere ai suoi discepoli a Gesù? Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ecco, queste parole riassunto l'ardente desiderio di quel popolo di vedere il Salvatore. Il Battista sapeva che era Gesù, ma i suoi discepoli non tutti. Molti erano passati a Gesù. I primi apostoli, Giovanni, Andrea, Pietro, Giacomo, erano discepoli del Battista che diventano discepoli di Gesù. Altri probabilmente invece restano un po', sono un po' gelosi di questo nuovo maestro. E allora il Battista, che sa che è giunto alla fine della sua vita, che è incarcerato per mano di Erode Antipa, ebbene li manda da Gesù praticamente, come per dire andate da lui, chiedetegli se è lui il Messia, vedrete cosa vi risponderà. E Gesù risponde, egli compie i miracoli che i profeti attribuivano al futuro Messia, quindi il Messia è venuto in mezzo a voi. Ma dopo aver parlato dei suoi miracoli, quindi della sua potenza, della sua gloria, Gesù conclude il discorso con delle parole sconcertanti. Beati coloro che non saranno scandalizzati di me. Cosa significa? Cosa significano queste parole? Lo sapete. Ricordiamoci di altre parole che Gesù pronuncerà nella notte della sua passione. Agli apostoli, dopo l'ultima cena, Gesù dice: questa notte tutti voi vi scandalizzerete di me. Ecco, quindi anni prima, qualche anno prima, Gesù aveva detto: beato sarà colui che non si scandalizzerà di me. Adesso dice: persino agli apostoli, ai suoi amici più profondi, più intimi, ai suoi discepoli più fedeli, questa notte tutti voi vi scandalizzerete di me. E Pietro che dice: io no, io per voi, Signore, andrò anche in carcere, persino fino alla morte. E Gesù dice: no, anche tu, Pietro, ti scandalizzerai di me, mi rinnegherai. Cosa vuol dire scandalizzarsi? Lo scandalo è un sasso, una pietra d'inciampo. È come uno che cammina per una strada sconnessa e inciampa e cade in terra rovinosamente. Da un punto di vista spirituale e morale, lo scandalo è un fatto, una parola, un'azione che fa cadere rovinosamente qualcuno. A volte lo scandalo è dare scandalo, cioè spingere al peccato gli altri per farli cadere nel peccato. Questo Gesù non l'ha fatto. Questo Gesù non l'ha fatto. Ma a volte lo scandalo è un avvenimento che e può essere collegato con la figura di Gesù senza che Gesù inciti al peccato, alla caduta, tutt'altro, ma è una prova e non tutti sono capaci di superare questa prova. Nel caso di Cristo qual è la prova che scandalizzerà, cioè sarà l'occasione della caduta di molti? La sua passione. La sua passione, la sua umiliazione, la sua apparente sconfitta di fronte agli uomini. E allora tanti che l'avevano seguito per i suoi miracoli, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i muti parlano, eccetera, i morti addirittura risorgono, tanti che l'avevano seguito Gesù come taumaturgo, come guaritore, come potentissimo, al momento di seguirlo nella sua passione, nella sua ignominia, nella sua vergogna, nella sua apparente sconfitta, allora non lo seguono più, si scandalizzano, cadono cioè in peccato, abbandonano Cristo, lo tradiscono, addirittura fanno finta di non conoscerlo perché non vogliono subire quello che subisce Gesù, il loro maestro. È successo solo agli apostoli che poi si sono rialzati con amore? No, è successo al popolo ebraico. Dice San Paolo, la croce di Gesù, scandalo per i giudei. Occasione di caduta, di perdita, di riprovazione eterna perché non hanno accettato che il loro re e messia fosse un uomo crocifisso. flagellato, coperto di sputi e crocifisso. Impossibile accettare un orrore di questo genere. Noi vogliamo stare con un re vittorioso, non con un crocifisso, che è maledetto dalla legge, maledetto colui che pende dal legno della croce. Follia per quei pagani che non hanno creduto agli apostoli, che vivono per i piaceri di questa terra, e quindi prendere come Dio qualcuno che muore su una croce della morte più terribile e spaventosa che ci sia, è una follia. Solo degli sciocchi e dei pazzi possono credere in quello, ma salvezza in chi abbraccia la croce. Allora, anche noi, anche oggi vale questo principio, ma senza dubbio, senza dubbio. Quanti sono scandalizzati, per esempio, dalla situazione della Chiesa? Quanti sono scandalizzati nel vedere che gli altri abbandonano? Io non vado più a messa, io non frequento, io non pratico, io non credo. Allora c'è chi si vergogna di dire che crede o che pratica o che è fedele alla tradizione o addirittura a quei cattivissimi che poi saremo noi. E ci si vergogna, si ha scandalo e quindi si è scandalizzati. Ma così in tante altre cose, e così è sempre stato. Si segue volentieri il Signore se ci dà rispettabilità, se ci dà onore, se ci dà la stima degli altri, se ci dà una posizione migliore, se ci aiuta nelle cose materiali e terrene, o anche che ci consola, che ci incoraggia, ma non si vuole più seguire il Signore, se seguire il Signore vuol dire essere disprezzati, magari essere scartati, essere contati per nulla, avere un danno nel proprio onore, nella propria fama, nei propri denari, nei propri beni, nella propria salute, nei propri cari, nelle proprie amicizie. No, questo no. Eppure è quello che è la cartina di tornasole, quello che fa il dividere i veri fedeli e discepoli di Gesù Cristo dai falsi. E Gesù lo dice: se qualcuno vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce. Non si può scandalizzarsi della croce, bisogna prenderla, prenderla. Siamo davvero così? Vogliamo essere così? Siamo sempre così? Non dobbiamo dire io sono così, ma dobbiamo dire io voglio e desidero, col vostro aiuto Signore, essere così. E ogni vero cristiano non ha avuto timore, vedete i discepoli di Cristo, Gesù è finito in prigione, anche loro sono finiti in prigione, tanta gente non ha piacere, e lo capisco, di finire in prigione, e magari si vergogna pure di conoscere qualcuno è finito in prigione, certo. E invece Gesù non ha avuto paura, Pietro non ha avuto paura, Paolo non ha avuto paura, e se perdiamo tutta la storia della Chiesa fino ai nostri giorni, ve ne sono ancora tanti che non hanno avuto paura di sopportare, di patire qualcosa per il nome di Gesù Cristo. Ecco il Messia che noi aspettiamo. Anche il bambino Gesù non nascerà nel palazzo di Erode né in quello di Augusto, ma in una stalla per gli animali, disprezzato dagli uomini, ma trovato da chi cerca la verità e chi cerca veramente il Dio. E Dio vuole dei veri adoratori, non falsi, non apparenti, non mondani. E Gesù nel passo del Vangelo conclude appunto mostrando a chi l'ascolta chi è Giovanni Battista. Non è una canna agitata dal vento, non è un elegantone che cerca di frequentare le corti dei re, cioè i posti dove si è ben visti, ben stimati e dove si fa carriera. Tutt'altro. È un uomo che ha fatto penitenza e che muore in una prigione, anche lui d'altronde. I mondani lo deridono. Allora, se noi vogliamo mettere assieme Dio e il mondo, è impossibile. È impossibile. Se noi siamo canne al vento e che seguiamo Dio finché va bene, non lo seguiamo più quando non ci va più bene, poi lo seguiamo di nuovo, ci va di nuovo bene, poi ci allontaniamo se non ci va più bene, siamo canne agitate dal vento. Non così il Battista, non così Gesù, non così i veri cristiani. E siccome siamo tutti un po' canne agitate dal vento, siccome siamo tutti dei mondani attaccati a questa terra, dobbiamo chiedere al Signore di togliere dal nostro cuore l'affetto che abbiamo per queste cose meschine che finiscono subito, e di amare, di scoprire, di avere quel dono che è dato solo a chi riceve la grazia di Dio, l'amore della croce e a tutto quello che il Signore ci ha insegnato ad amare, perché lo ha abbracciato e l'ha scelto per se stesso. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.